Un minuto dopo le 18, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19, come ogni giorno, il racconto dei fatti di queste ore insieme alla redazione. Oggi mercoledì 8 ottobre, che succede? Succede che il giorno dopo l'annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, la crisi non sembra per nulla superata. Perché Israele ha bombardato, forse come mai, fino ad adesso, la capitale del Libano, Beirut. L'IDF ha detto di aver colpito 100 obiettivi di Hezbollah, ma la Croce Rossa parla di 80 morti, oltre 200 feriti e anche molti civili, di scene di panico tra i residenti colpiti dalle bombe. È la dimostrazione pratica, effettiva, che per Netanyahu il cessate il fuoco non coinvolge il Libano, rischia di far naufragare così il fragilissimo negoziato che ora si dovrebbe aprire tra Iran e Stati Uniti, ma anzi anche la Casa Bianca poi nel pomeriggio ha riferito che il Libano non fa parte dell'accordo stipulato con Teheran. E allora i Pasdaran hanno deciso di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz, arrivano notizie anche in questo senso. Fanno in qualche modo immaginare che siamo, chissà, di nuovo al punto di partenza. Non lo sappiamo ancora, lo vedremo in questa puntata dell'Orizzonte, però tutta la redazione ovviamente sta seguendo la notizia, gli aggiornamenti anche nel GR, in esteri, una situazione che resta estremamente fluida. Fino a stasera vi aggiorneremo minuto per minuto sulla situazione. Poi ci sono le altre notizie, notizie dall'Italia, due nello specifico le notizie principali. La prima è quella che insomma riguarda il Molise, una frana che si è aperta e ha isolato buona parte del centro Italia. Una frana molto estesa ha petacciato questo lungo comune, in cui appunto questa lunga frana di 4 chilometri ha praticamente bloccato quella zona, quel territorio, 4 chilometri dall'area nord del comune fino al mare, tagliando in due l'autostrada A14, la linea ferroviaria, la statale adriatica che passano proprio da lì, lì vicino. Sono le conseguenze delle forti piogge di questi giorni, ma non solo, lo scivolamento di quella parte di territorio era noto da tempo, adesso la frana si è riattivata, in tutti questi anni però non si è fatto molto per metterla in sicurezza. L'altra notizia principale dall'Italia è la polemica attorno al documentario su Giulio Regeni, il no ai fondi deciso dal Ministero della Cultura dopo le dimissioni di due nomi importanti della commissione che si occupa dei finanziamenti. Oggi il ministro Giulio è andato in Parlamento a riferire e ha respinto tutte le accuse di censura. Vedremo anche questo. Queste le notizie, dunque, però parliamo e partiamo dal Libano. Le bombe di Israele su Beirut che rischiano forse di mandare all'aria l'accordo fragilissimo raggiunto questa notte. Noi siamo in grado di collegarci con Beirut, con noi c'è Francesca Lazzari, cooperante dell'AFSI. Benvenuta Francesca.
Grazie, buonasera.
Allora, che cosa è successo esattamente questo pomeriggio? Un raid che insomma forse così intenso l'avevate mai visto?
Beh, ci sono stati questo pomeriggio 30 minuti di attacchi intensi su quasi tutto il territorio libanese, Beirut compresa, tanto Dahiyeh quanto Beirut città. Sì, l'avevamo visto nel 2024, poco prima del raggiungimento del ceasefire, quindi c'è stata anche un po', tra virgolette, la speranza tra la popolazione. Sono gli ultimi attacchi forti prima del raggiungimento di un agreement. In realtà poi il clima è un po' cambiato, non si è più certi che sia quello che stia capitando. Detto ciò, sì, sono stati più di circa 130 attacchi nell'arco di 30 minuti e hanno comportato ad oggi, adesso si parla di 87 vittime e oltre 700 feriti. Hanno ripreso poco fa gli attacchi, hanno colpito adesso la zona di Verdan, un'altra zona centrale di Beirut, e si presume continueranno nelle prossime ore.
Abbiamo letto un'agenzia della Croce Rossa che parla di scene di panico tra i residenti e anche insomma immagini molto forti di corpi nelle strade. È così, ce lo riesce a confermare?
Beh, sì, abbastanza, perché non ci si aspettava, non erano stati emanati evacuation order per quelle aree, cosa che a volte succede, hanno semplicemente colpito. Questo provoca ovviamente il colpire senza prima avvisare un numero alto di vittime tra la popolazione civile, il panico, un numero alto di feriti e il caos per i soccorritori.
Gli obiettivi dichiarati da Israele sono ovviamente miliziani di Hezbollah, quartieri che l'IDF ritiene essere delle roccaforti di Hezbollah, però appunto anche nelle tue parole tu ci confermi che sono quartieri densamente popolati da civili, questi che sono
Sono
stati
zone
colpiti.
residenziali di Be sono assolutamente zone residenziali di Beirut, quelle colpite tanto a Beirut città quanto anche Dahiyeh, per quanto al momento Dahiyeh è stata evacuata dalla gran parte della popolazione nelle ultime settimane. Sono zone residenziali del paese, quelle che vengono frequentemente anche oggi colpite.
Dicevi, quasi non ci si aspettava un attacco di questo tipo, soprattutto poche ore dopo l'annuncio di una tregua tra Iran e Stati Uniti, e un attacco che fiacca ancora di più un morale già a terra, immaginiamo, della popolazione libanese.
Beh, sicuramente è stato un momento pesante, l'ho visto, io mi trovavo in ufficio, l'ho visto negli occhi dei colleghi di fianco a me, colleghi per lo più libanesi che vedono il loro paese distrutto, bombardato, che non, insomma speravano questa mattina che questa tregua riguardasse anche il Libano. Questa mattina infatti sono stati riportati movimenti di popolazione che stava iniziando a fare ritorno al sud, si sono fermati perché insomma si è capito che non era il momento per pensare di poter tornare nelle proprie case, insomma è stato confermato da quello che è successo poi nel corso della giornata.
Francesca, adesso facciamo ascoltare un'altra testimonianza che arriva da Medici Senza Frontiere sulla situazione negli ospedali, un massiccio afflusso di feriti negli ospedali della capitale libanese. E qual è la situazione al momento negli ospedali dei feriti? Insomma, abbiamo visto le immagini anche trasmesse da Al Jazeera ai soccorritori al lavoro. Aggiornaci su questo se riesci.
Beh, la situazione è molto critica, cioè, come dicevo prima, parliamo di 87 vittime e oltre 700 feriti, ma questi sono dati provvisori. Gli attacchi stanno continuando, come dicevo, adesso è appena stata presa Verdun, zona centrale residenziale di Beirut, e insomma, far fronte a questo numero ingente di vittime, di feriti, è complesso in questo momento. Ci sono stati già avvisi diramati qualche ora fa dalla Croce Rossa, dell'ospedale, di perdonare il sangue.
Tu dove eri quando sono cadute le prime bombe?
Mi trovavo a Beirut, negli uffici di AFSI assieme ai colleghi e si sentivano perché comunque quando bombardano Beirut città si sentono.
Francesca Lazzari, davvero grazie per esserti collegata con noi. Buon lavoro a te e a tutta AFSI che lì, insomma,
Grazie a voi.
state portando avanti le vostre attività nonostante tutto. Grazie mille. Francesca Lazzari, cooperante di AFSI da Beirut, vi dicevo dell'altra testimonianza che ci è arrivata da MSF, dagli ospedali, dall'ospedale Rafik Hariri di Beirut, del Libano. Questa che vi facciamo ascoltare è Safa Blake, vice coordinatrice medica di MSF nell'ospedale.
Mi trovo attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Rafik Hariri di Beirut insieme a un medico di MSF per fornire supporto alla risposta di emergenza dell'ospedale. Stiamo assistendo ad un afflusso massiccio di feriti, ma non siamo gli unici. Gli ospedali di tutto il Libano stanno accogliendo feriti e ci sono state vittime. Qui, al pronto soccorso, stiamo ricevendo ondate di feriti, tra cui anche bambini. Le persone arrivano con ferite da schegge e gravi emorragie. Finora abbiamo accolto almeno 40 feriti al pronto soccorso. Ad alcuni pazienti sono state amputate entrambe le gambe, molti altri hanno schegge conficcate nel corpo. Stiamo vedendo molte ferite profonde ed emorragie gravi. La situazione è incredibilmente difficile, le sale sono piene. I medici e gli infermieri sono sotto una pressione enorme e stiamo cercando di aiutarli il più possibile. Arriveranno anche altri team di supporto per aiutarci e per dare assistenza in tutti gli ospedali. Questi team garantiranno che restiamo al fianco della nostra gente durante questa crisi.
Questa è la testimonianza di MSF da Beirut, Safa Blake, vice coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere. In studio con noi adesso Emanuele Valenti. Ciao Ema.
Buonasera.
Allora Emanuele, dicevamo, situazione estremamente fluida, difficile anche da interpretare in queste ore. Venivamo da una notte in cui a un'ora dalla scadenza dell'ultimatum era stato raggiunto quell'accordo, un accordo che da subito abbiamo insomma definito molto fragile e instabile, lo sapevamo, ma adesso ancora di più dopo i raid su Beirut di questo pomeriggio, la richiusura dello stretto di Hormuz, insomma tanti segnali che vanno tutti in una stessa direzione.
Ma sì, tutti in una stessa direzione, non lo sappiamo ancora. I racconti che abbiamo sentito adesso drammatici da Beirut in Libano ci dicono, Mattia, proprio questo, quello che sostanzialmente no, dicevi anche tu, non solo la fluidità del momento, perché noi siamo qua, io e te che parliamo, ma ogni tanto guardiamo i monitor, il computer o le televisioni, perché poi potrebbe tutto cambiare, ogni tanto esce qualche agenzia che potrebbe cambiare in parte o completamente il quadro e lo scenario che abbiamo di fronte, che si sta sviluppando, ma dimostra sì la fragilità di questo accordo, di cui in realtà poi sappiamo pochissimo, no? L'accordo che poi è annunciato per primo da Trump ieri sera, nella notte, la notte scorsa, e anche la complessità di questa crisi in Medio Oriente, di questa guerra in Medio Oriente che si combatte su più piani. Appunto in Libano i mediatori pakistani avevano subito detto, ormai già nella notte, il Libano fa parte, l'ha detto il primo ministro pakistano, il Libano fa parte di questo accordo, poi è arrivato Netanyahu che ha detto non è vero, e circa un'ora fa o poco più anche la Casa Bianca ha detto la stessa cosa, e allora gli iraniani hanno detto, beh, se, lo hai citato tu, no, Hormuz, e già non si capiva bene cosa stesse succedendo, se non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano, allora noi Hormuz non lo riapriamo più, perché in realtà nella prima parte della giornata alcune navi, poche in realtà, così hanno detto alcune agenzie che tracciano il passaggio delle compagnie marittime, alcune navi erano passate, pochissime in realtà perché molte altre sono bloccate, e a un certo punto verso metà pomeriggio gli iraniani hanno fatto capire no, che lo stretto di Hormuz si richiude o rimane sostanzialmente chiuso, e oltretutto negli ultimi minuti hanno messo anche in dubbio la partecipazione, una delle altre poche cose che sapevamo dalla notte, la partecipazione a questi negoziati diretti con gli Stati Uniti a Islamabad, che avrebbero dovuto cominciare, non sappiamo più che tempi usare, verbali, venerdì, quindi tra due giorni, Islamabad appunto in Pakistan. Quindi gli iraniani dicono no, il Libano deve far parte di questo accordo, quindi appunto molta molta confusione, un accordo fragile che un po' sta tenendo, un po' non sta tenendo, appunto il tutto all'interno di una crisi complessa che è cominciata ormai già da tanti mesi, anzi forse possiamo dire da anni, dal 7 ottobre 2023, nel quale quotidianamente insomma cerchiamo di muoverci.
Una crisi complessa, un accordo fragile che non sta soltanto poi nella giornata di oggi con gli attacchi su Beirut, ma stava già nelle premesse di questo negoziato che si dovrebbe aprire tra due giorni, usiamo ancora il condizionale, ma gli stessi punti che dovrebbero essere discussi di questo negoziato sembrano essere punti inconciliabili, e dunque come trovare punto di caduta?
Punto di caduta non lo sappiamo, Mattia, ma quello che invece possiamo dire, perché abbiamo citato due questioni centrali, il Libano, abbiamo citato ovviamente Hormuz, che è la cosa principale per Trump e per gli Stati Uniti, ma ce n'è un altro, il programma nucleare. Anche sul programma, il famoso programma nucleare iraniano, in queste ore abbiamo sentito, visto e letto versioni contrastanti, cioè gli americani dicono Teheran ha accettato di bloccare tutto, di fermare tutto, anche di trasferire all'estero l'uranio ancora arricchito che hanno, anzi noi aiuteremo gli iraniani, ha detto Trump, a scavare in quello che resta dei loro siti nucleari, o noi o qualcun altro porterà via l'uranio arricchito. Teheran dice, già nell'accordo di cessate di tregua della notte scorsa, in linea di massima è stato accettato il nostro diritto ad arricchire l'uranio. Poi l'Iran dice sempre, ha sempre negato invece un programma nucleare militare. Ok, quindi quello teniamolo tra parentesi, anche se invece poi una delle preoccupazioni principali degli americani, almeno formalmente, cioè l'Iran non deve avere la bomba atomica. Ecco, diciamo che solo citando questi tre punti, quindi Hormuz, nucleare e Libano, si capisce bene come non sappiamo se domani mattina saremo ancora qui a parlare di una tregua che regge da una parte e dall'altra, se poi appunto, come dicevi tu, venerdì veramente cominceranno questi negoziati e su quali basi, no? Ovviamente ognuno ha la propria narrazione, gli americani hanno la loro, gli iraniani hanno la loro, devono dire entrambi che hanno vinto, che hanno raggiunto una vittoria con questo cessate il fuoco, con questa tregua, scusate, però poi si fa veramente fatica a capire nella pratica cosa stia succedendo.
E allora non possiamo fare altro che aggiornarvi e navigare a vista al momento. Emanuele Valenti, grazie e buon lavoro.
A voi.
E questo sarà il nostro tema di stasera all'Orizzonte delle 20, tutti gli aggiornamenti ancora nelle prossime ore, nel giornale radio in esteri e poi dopo i notiziari. Torniamo ancora a noi per fare il punto su quanto è successo nella notte e quanto sta succedendo adesso tra il Libano e l'Iran. Cure Love Song, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. E allora, oggi il ministro della cultura Giuli si è presentato alla Camera e ha respinto tutte le accuse sul caso Giulio Regeni, sul documentario su Giulio Regeni. Sono senza fondamento le accuse di censura, ha detto il ministro. Il caso è quello del no ai fondi del ministero per il docufilm sulla storia del ricercatore rapito e ucciso in Egitto. Un mancato finanziamento inspiegabile, se non appunto per ragioni politiche, che però Giuli ha rigettato assolutamente, facendo anche un po' scaricabarile sulle commissioni che decidono i fondi. Ha parlato di regolamenti interni, di bandi, di cavilli che poi hanno portato alla mancata erogazione degli aiuti. Ovviamente tutto questo non è bastato alle opposizioni, nemmeno agli esperti del settore. Tra poco abbiamo in onda con noi l'associazione 100 autori. Ma prima, giusto un salto alla Camera con Anna Bredice, che ha parlato proprio col ministro Giuli. Anna, ciao!
Sì, ciao, buonasera. Sì, subito dopo il question time lui è uscito in transatlantico, è uscito dall'aula e con i giornalisti, insomma, voleva parlare, si vedeva appunto che voleva ancora esprimere ancora qualcosa per ribadire un po' la sua posizione, cioè quella che hai riassunto tu, cioè di non essere lui personalmente d'accordo sulla decisione presa dalle commissioni, ma che appunto la commissione decidono per sé, che non c'è nessun condizionamento politico, le leggi sono state fatte da Franceschini anni fa e quindi una sorta appunto di far ricadere la responsabilità su come funzionano le commissioni su altri, sui governi precedenti, come spesso succede insomma con il governo Meloni, insomma, e lui ha insistito nel dire appunto questa cosa e poi appunto gli ho fatto delle domande: avete trovato delle prove di condizionamento politico, dice lui, fornitemi le prove che ci sia stata una, come dire, una pressione politica da parte della destra su questa decisione. Beh, insomma, ho ribadito, si sono dimesse due membri delle commissioni, tra l'altro uno di questi aveva, lui aveva detto tempo fa, insomma, che aveva tutta la sua stima, e lui ha ribattuto, sono, queste sono prove solo di un dissenso legittimo, ma non di condizionamento. E poi appunto gli ho chiesto, ma sentirà, parlerà con la famiglia Regeni per esprimere anche la sua opinione, cioè di non essere d'accordo su questa bocciatura? Se lo faccio non lo dico a voi. Insomma, questo è un po' il,
il senso. Sì, il senso di un ministro anche senso, un po' sulle barricate, esatto, che assolutamente non vuole, non vuole essere visto, essere considerato il protagonista negativo di questa vicenda, ma ovviamente è lui poi a capo della baracca, se possiamo utilizzare questo, questo
beh,
termine.
Certo.
Anna Bredice, grazie davvero.
Grazie.
Ciao, ciao,
grazie
Anna Bredice, da Roma. Saluto Barbara Sorrentini, ciao.
Ciao, sì, sì, beh, sì, fa un po' ridere questo dialogo avuto con Giulia, perché naturalmente sappiamo che le pressioni, tra l'altro, ci sono state. Detto questo, noi presentiamo al telefono con noi, c'è cioè Lorenzo D'Amico De Carvalho dell'associazione 100 autori. Intanto buongiorno, benvenuto Lorenzo.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Ecco, uno che nel campo del cinema lavora tanto, tra produzioni, sceneggiature, montaggi, insomma tanta, tanta vita nel cinema, e so che
tanta
voi...
Tanta politica ultimamente.
E anche tanta politica, no, anche perché carità, come associazione...
Piacere, però preferiremmo fare il nostro lavoro piuttosto che doverci occupare della politica tutti i giorni.
Ecco, voi come associazione, non da soli, insieme ad altre associazioni naturalmente, avete chiesto dei confronti con il Ministero per capire come vengono formate queste commissioni, insomma, a che punto siete?
Allora, il coordinamento delle associazioni di autori e autrici, nel quale sono venute a convergere appunto tutte le associazioni esistenti in Italia che si occupano appunto di autorialità, già prima dell'insediamento delle commissioni presenti, aveva posto la questione del meccanismo, perché prima di arrivare... Ora, noi siamo qui a parlare di un caso specifico del, tra l'altro, bellissimo documentario del nostro socio cantautore Simone Manetti, che però è soltanto, diciamo così, un epifenomeno eccessivo di una problematica che invece è una problematica di sistema, ovvero sia, nel momento in cui le persone chiamate a giudicare dei progetti che si propongono di essere finanziati dallo Stato non vengono, come succede in altri paesi civili, ma soprattutto in altre cinematografie molto resilienti e importanti, prima per tutte quelle francesi, non vengono formate attraverso una selezione trasparente e che coinvolga le associazioni di categoria, chi il cinema e l'audiovisivo lo fa, il problema delle competenze ovviamente si pone in automatico. Quindi noi, non, poi appunto dispiace dover poi arrivare a questi, come dicevo, epifenomeni eccessivi prima che si ponga la questione di metodo. Questa questione di metodo noi l'avevamo posta prima che si insediassero gli attuali commissari, chiedendo per appunto pubblicamente che si costituisse un meccanismo di selezione trasparente, con presentazione dei curriculum, con il coinvolgimento delle categorie, eccetera, eccetera. Su questo non ci è mai stato risposto, neanche risposto.
Senta, Lorenzo D'Amico,
abbiamo richiesto degli incontri per capire come le commissioni nel frattempo nominate si stessero organizzando per lavorare, e anche su questo siamo ancora in attesa di un confronto. Devo dire, perché io sono sempre molto onesto con tutti, che da parte del direttore Brugnoni e dell'onorevole Borgonzoni la disponibilità ad avviare un confronto su come stessero lavorando le commissioni l'avevamo già registrata prima di Natale. E poi chiaramente ci sono successe anche tante cose in mezzo, che giustamente tutti siamo esseri umani e abbiamo una giornata di 24 ore, però proprio qualche settimana fa avevamo sollecitato una richiesta di incontro, di concretizzare questo confronto, e poi è esploso questo caso e siamo ancora in attesa di notizie.
Ma senta, Lorenzo D'Amico Carvalho, dunque è una questione insomma, che ha radici nelle competenze, come ci spiegava lui, di queste commissioni che non sono proprio trasparenti. Ma sentivamo anche la nostra corrispondente Anna Bredice fare la domanda a Giuli sui condizionamenti politici. Abbiamo visto le scelte che hanno fatto le varie commissioni nel corso dei mesi. Esiste quel tema?
Allora, io purtroppo devo tornare sempre, che lo so che sono molto noioso, però devo sempre tornare sul il metodo. Il metodo, costruire un metodo sano, impedisce che ci possa essere anche solo il sospetto di una cosa del genere. Quindi io personalmente, e normalmente noi cerchiamo sempre come associazioni di mantenerci su un alto livello, non siamo qui per appunto commentare sul sospetto che un'ingerenza politica ci possa essere stata contro un progetto o un altro progetto. Chiunque è in condizione di andare a leggere i risultati, di andare a vedere chi è stato finanziato e chi è stato escluso e farsi la propria opinione. Quello che noi, a cui noi teniamo, è appunto mettere in chiaro la necessità, ormai non più procrastinabile, di costruire un metodo che impedisca che una cosa del genere possa anche solo essere immaginata.
È chiarissimo.
Sì, infatti direi che a questo punto dobbiamo tenerci aggiornati su quelli che saranno i prossimi passi. Intanto grazie a Lorenzo D'Amico De Carvaglio, 100 autori, continuate a lavorare. Forza,
grazie,
resistenza.
A voi.
Alla ciao. Prossima.
Sempre. Ciao, grazie.
Alla prossima. Il metodo poco trasparente, un po' opaco, che poi rischia ovviamente di creare situazioni in cui ci si può infilare di tutto. Un po' questo è il senso,
sì,
mi pare.
Direi, Barbara, proprio di sì. Comunque sì, li teniamo d'occhio e cerchiamo di capire cosa succederà.
Grazie Barbara Sorrentini.
Grazie a te.
Ciao, ciao. Ciao. Linea al GR, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte per andare in Molise. In Molise, dove si è aperta nelle scorse ore una frana che sta isolando buona parte del centro Italia. Avrete visto anche le immagini, fanno una certa impressione di questa frana. La frana di Petacciato è un fronte lungo 4 km che va dall'area a nord del paese fino al mare, sta tagliando in due la viabilità del Molise, ma con ripercussioni appunto su tutta Italia, perché quello è un tratto strategico decisivo, no? per passare da nord a sud lungo la dorsale adriatica italiana. Lì c'è l'autostrada, ci sono le ferrovie, c'è la strada statale. Dunque una frana molto ampia, che è effetto delle piogge, delle fortissime piogge di questi giorni che hanno colpito il centro Italia, ma non solo, perché insomma è una frana che conosciamo da diversi anni, ma che non è mai stata messa davvero in sicurezza. Ma innanzitutto le notizie su questa frana di oggi, i problemi, le criticità legate a questo fronte, con Matteo Lefons che ci ha raggiunto in studio. Ciao Matteo.
Buonasera a tutti.
Allora, quali sono le notizie? Un'Italia, dicevamo, mi dicevi fuori onda, divisa in due, forse un po' troppo dire divisa in due, però sicuramente è un bel problema per chi vive da quelle parti.
Beh, è un'Italia spaccata, la Puglia rischia di trovarsi assolutamente isolata, perché lo snodo molisano è fondamentale per la viabilità italiana da nord a sud, quindi bloccare l'autostrada adriatica e i treni, le conseguenze sono gravi per diverse regioni e diverse zone d'Italia. Poi questo è un disastro, se vogliamo, annunciato, perché la frana esiste ed è rilevata dal 1916, nel 2015 è stata rilevata l'ultima volta, sarebbero dovuti partire progetti che non sono mai partiti, e adesso le piogge dell'ultima settimana, fortissime, intense, hanno creato un movimento nel terreno che ha portato le immagini che dicevi tu, che abbiamo visto tutti e che sono assolutamente preoccupanti, ma è una situazione che persiste, tant'è che il sindaco e gli abitanti chiamano la frana la bestia, qualcosa che si ripropone, può riproporsi, lo sanno, non si sono mai abituati perché è difficile abituarsi a qualcosa del genere, a lasciare le proprie case perché ci sono una cinquantina di sfollati, però sì, è qualcosa che comunque si sa che può accadere.
La macchina del governo, le istituzioni come si stanno muovendo per far fronte alla situazione?
C'è stata una riunione, stanno vedendo un po', sicuramente i danni sono ingenti, non è previsto che l'autostrada venga risanata in pochi giorni, ci vogliono mesi per recuperare a quello che è stato creato da questo fenomeno.
Sì, abbiamo visto la frattura nel terreno proprio della carreggiata dell'autostrada, le immagini a cui facevamo riferimento. C'è stata una riunione oggi di Meloni, insomma, con tutte le istituzioni del caso, con Salvini, Crosetto, Ciciliano, il capo della protezione civile. Ovviamente stanno cercando di capire come muoversi. Abbiamo un ospite, Matteo, che è Antonello Fiore, che è il presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, che saluto. Benvenuto, Fiore.
Grazie per l'invito.
Allora, ci diceva Matteo Lefonso che insomma è da anni che si è a conoscenza della criticità di quel pezzo, di quella porzione di territorio italiano, ma in tutti questi anni si è fatto poco per metterlo in sicurezza. Come mai?
Allora, diciamo che le prime indicazioni di infrastrutture interessate da quella frana risalgono al 1906 e che negli ultimi 100 anni questa frana si è riattivata una decina di volte almeno. L'ultima significativa, non so se è stata citata, è quella del 2015. A seguito di quella riattivazione, dove ci fu il crollo di alcune abitazioni, furono stanziati dei soldi. Questi soldi stanziati poi hanno portato a un progetto nel 2024 e una gara per i lavori nel 2025. Ad oggi non sono stati ancora assegnati i lavori per la realizzazione dell'intervento di consolidamento e il progetto prevede almeno 3 anni, quindi alla fine dal 2015 a quando verranno realizzati questi lavori di messa in sicurezza e di mitigazione del dissesto idrogeologico saranno passati almeno 15 anni, quindi questa cosa è, diciamo, poco tollerabile per un territorio fragile dal punto di vista geoidrologico come quello italiano.
Come è spiegabile questo ritardo, Presidente?
Questa criticità è stata anche sollevata in una relazione dalla Corte dei Conti, che individua mediamente 5 anni. In pratica c'è una difficoltà tecnico-amministrativa dal momento in cui si dividono le criticità, e questa frana, come altre frane, quella di Niscemi, quella del 22 di Ischia, sono riattivazioni dove la comunità scientifica, gli enti pubblici di ricerca le hanno individuate, le hanno studiate. C'è un problema tecnico-amministrativo nel fare delle scelte, nel dare delle priorità dall'individuazione della criticità alla realizzazione di quegli interventi necessari a mitigare gli effetti di questi fenomeni, che sono fenomeni naturali. Lì la frana è presente, ripeto, da più di 100 anni per quanto riguarda l'intersezione con le infrastrutture, il danneggiamento delle infrastrutture, e il fattore scatenante è stato la pioggia delle ultime settimane, e quindi, diciamo, noi dobbiamo decidere come vogliamo agire per mettere in sicurezza con priorità quella parte del territorio. Sappiamo benissimo che è impossibile mettere in sicurezza tutte le frane presenti, 600.000 frane presenti e censite sul territorio italiano, però dobbiamo individuare delle priorità e su quelle dobbiamo operare, nella certezza dei tempi, che non è la deregolamentazione. Bisogna lavorare nella certezza dei tempi per far sì che comunque si facciano degli interventi utili, perché adesso io rifletto, è stato fatto questo progetto a seguito della frana del 2015, ma gli scenari probabilmente sono cambiati, quindi probabilmente va fatta una verifica se quello che è stato pensato come progettazione allo stato attuale è ancora valido oppure necessita di un adeguamento.
Se bisogna rifare tutto da capo, certo.
Ma come... Non dico tutto da capo, però comunque un adeguamento, anche perché in queste attività si creano i contenziosi con le imprese, le riserve, quindi ritardi, l'aumento dei costi, quindi bisogna stare anche attenti da questo punto di vista. L'auspicio è che comunque con questa voglia di adattamento che c'è alle esigenze legate ai cambiamenti climatici sia un cambio proprio culturale anche nell'affrontare situazioni del genere, perché non possiamo rincorrere situazioni del genere tutte le volte, perché poi alla fine appunto chi paga i conti? Il territorio. Problemi, questa interruzione del corridoio adriatico,
certo,
crea dei problemi enormi di carattere sociale e anche economico.
Certo, ma come funziona geologicamente la frana? Cosa sta succedendo? Cosa succede sotto la terra? E poi quindi le piogge hanno effettivamente influito su queste frane di questi giorni?
Il fattore scatenante è stata la pioggia. C'è dei sedimenti permeabili che poggiano sull'argilla, l'acqua si infiltra, l'acqua si infiltra, appesantisce il versante, l'acqua con l'argilla crea una sorta di lubrificazione e quindi la frana parte. Se guardiamo le carte geologiche, la frana non è una frana semplice, è una frana complessa, è una delle più grandi in Europa, quindi ha diverse profondità, sono diversi corpi di frana con diverse profondità, quindi questo è un problema serio. Il territorio ha una predisposizione a franare dal punto di vista geologico, ma il fattore scatenante è stato la pioggia. E ce lo dovevamo aspettare, perché le piogge si sono concentrate in un breve periodo e sono state di una discreta intensità, quindi ce lo dovevamo aspettare. E probabilmente altre frane in quel pezzo dell'Appennino si riattiveranno.
Certo. Senta, Antonello Fiore, forse non l'abbiamo detto, ma come si mette in sicurezza il territorio di fronte a una frana e una morfologia di questo tipo? Qual è l'intervento concreto che bisogna mettere in atto?
Il primo intervento, allora, voglio dire una cosa importante. Se una frana si verifica in un campo aperto, è un pericolo, non è un rischio. Diventa rischio quando una frana interseca infrastrutture e abitazioni. La prima cosa da fare, fondamentale, è la pianificazione. Se io conosco il territorio, le sue caratteristiche, la sua propensione al dissesto, evito di realizzare infrastrutture che hanno una propensione al dissesto. Quindi la prima cosa da fare è la pianificazione, che non può scontare assolutamente nulla. Leggevo e sentivo che molto spesso, quando le autorità di bacino provano ad aggiornare i piani di assetto idrogeologico, perché gli studi dimostrano che nuove aree sono a rischio frano, a rischio alluvioni, c'è sempre un'opposizione da parte delle amministrazioni, perché ovviamente si pongono dei vincoli. A riguardo voglio anche dire che l'ultimo rapporto ISPRA sul consumo di suolo ha certificato che abbiamo continuato a consumare suolo nel 2024 di aree già individuate a rischio frane e a rischio alluvioni dai PAI. Quindi noi è come se non tenessimo conto di questa propensione del territorio. Quindi la prima cosa da fare è la pianificazione sulla base delle caratteristiche del territorio. Dopodiché, quando ci sono delle frane, come in questo caso, che si deve intervenire, necessariamente va fatto un intervento per alleggerire il versante, che ormai è saturo di acqua, quindi dei drenaggi profondi. Va reggimentata l'acqua superficiale e poi vanno fatti degli interventi strutturali con dei pali. In questo caso, addirittura, questo progetto di cui è stato poi approvato ed è in gara, un progetto da 40 milioni di euro, prevede la realizzazione di grandi pali drenanti che possono alleggerire appunto il versante dal peso dell'acqua che penetra nel sottosuolo. Fondamentalmente questi sono gli interventi,
certo.
Regimazione delle acque superficiali, drenaggi delle acque contenute nel versante e poi interventi strutturali che possono offrire una resistenza al movimento della frana.
Interventi geologici e di ingegneria, insomma. Grazie davvero, sì. Presidente Fiore, per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'attenzione a questi temi.
Alla prossima. Come sempre, Antonello Fiore, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale. Ringraziamo anche Matteo Lefons. Grazie, Matteo.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Adesso andiamo a Milano e in Lombardia, tra pochissimo però.
Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo.
Malo Bebe all'orizzonte di Radio Popolare, saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Buongiorno Mattia, buongiorno ascoltatore e ascoltatrice, ormai quasi buonasera, eccoci qua.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia oggi ruotano attorno soprattutto alle parole di Salvini rispetto a quello che ci aspetta tra poco. Il 18 aprile ci sarà una grande manifestazione che ha voluto lanciare Salvini, l'ha lanciata ormai mesi fa, ma adesso incomincia a dare i primi dettagli.
Esattamente, poi ha rimandato mercoledì prossimo in via Bellerio la presentazione ufficiale della manifestazione in piazza Duomo del 18 aprile, una manifestazione lanciata, lo dicevi tu giustamente, a Pontida l'anno scorso, il 6 ottobre, doveva essere all'inizio per il 14 di febbraio, spostata poi al 18 di aprile, doveva essere per la remigrazione, poi a un certo punto quella parola è stata un po' nascosta. Io ricordo che proprio fuori dal Consiglio federale della Lega in via Bellerio, dopo l'uscita di Vannacci, il capogruppo alla Camera leghista Riccardo Molinari aveva detto no, ma è per la difesa del suolo europeo, non è per la remigrazione, mettendolo un po' in disparte. Suonava strano che Salvini lasciasse campo libero su un tema caro alla destra sovranista come la remigrazione ad altri. E infatti adesso diciamo che negli ultimi giorni è tornata a fare capolino quella parola. C'è da spiegare, non è il Remigration Summit, non è quella cosa che c'è stata a Gallarate a maggio dell'anno scorso, perché quelli si sono già dati appuntamento per il 30 maggio a Porto, i remigrazionisti mondiali, Martin Sellner per intenderci. Non è nemmeno quella campagna di raccolta firme per una proposta di legge popolare per introdurre la remigrazione nel nostro ordinamento, quello che sta portando avanti quella rete, quel gruppo Remigrazione e Riconquista che tiene insieme Casa Pound, Brescia e Bresciani,
certo,
Fronte Veneto, Skinheads e Rete dei Patrioti. Questo vuol dire che non è preoccupante questa manifestazione? Assolutamente no, lo è. E come? Perché è una manifestazione che porta in piazza, sponsorizzata, promossa ed organizzata da un partito di governo, la questione della remigrazione. Dicevo, un po' messa da parte da Salvini ultimamente, è ritornata. Io mi sto guardando un po' i social leghisti e tra le varie card che presentano l'iniziativa c'è, tra un no al walk, no al Green Deal europeo, la parola remigrazione è ritornata. Ad esempio, ce n'è uno che dice: chi non ha paura di parlare di remigrazione scende in piazza con noi. O ancora di più, Alessandro Corbetta, che è il capogruppo in consiglio regionale della Lega, ha fatto questa carta che dice: basta sostituzione, ora remigrazione. Un richiamo a quella fantomatica teoria dei remigrazionisti, quella di Martin Selner, che ci sarebbe in corso in Europa una sorta di sostituzione etnica che nel giro di 10-20 anni porterebbe i bianchi caucasici, i veri europei, secondo loro, ad essere una minoranza e addirittura schiavizzata. Ecco, oggi Salvini, dicevo, alla stampa estera a Roma ha un po' scantonato, ha detto ci sarà questa conferenza stampa di presentazione, però a un certo punto ha detto favorire l'immigrazione dei paesi più affini a noi, quelli bianchi e cristiani, è un conto. Quella che invece arriva da altri paesi non la vogliamo, sottolineando l'Islam, i paesi islamici. Ecco, direi che queste parole dicono chiaramente cosa c'è sta dietro alla parola remigrazione, contro quella che viene definita in qualche modo una manifestazione razzista. E si stanno mobilitando in tanti, ci saranno manifestazioni di piazza, ci sarà anche un ordine del giorno presentato, comunque preparato dalla Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi, che verrà discusso proprio nei prossimi giorni.
E ce l'abbiamo proprio in linea con noi. Elena Buscemi, benvenuta, grazie.
Buonasera, grazie dell'invito.
Elena Buscemi, intanto domani c'è il Consiglio Comunale, lunedì prossimo ci sarà il Consiglio Comunale, è già stata calendarizzata e si sa già quando verrà discussa?
Molto probabilmente verrà discusso lunedì prossimo, quindi l'ordine del giorno verrà appunto affrontato dall'aula lunedì.
Allora, è un ordine del giorno che di fatto impegna Sindaco e Giunta ad esprimere una ferma condanna dell'evento, ma non solo. Ci spiega cosa chiede in questo ordine del giorno?
Allora, in questo ordine del giorno chiedo due cose. La prima, appunto, una posizione politica chiara, netta e decisa, quindi una ferma condanna dell'amministrazione nei confronti dei contenuti di questa manifestazione. Dall'altra parte chiedo anche una valutazione più rigorosa da parte delle autorità competenti rispetto all'opportunità di poter tenere questa manifestazione, da una parte per motivi di ordine pubblico e quindi di sicurezza, e dall'altra per la palese violazione dei valori della nostra Carta Costituzionale, come giustamente lei richiamava poc'anzi.
Quindi, in sostanza, a suo avviso ci sono i margini per una interpretazione restrittiva delle leggi, a partire dalla Costituzione, tra l'altro italiana, che potrebbe vietare addirittura quella manifestazione, perché è in contrasto appunto con la legge fondamentale della Repubblica Italiana, la Costituzione antifascista?
Ma io pongo un dubbio, diciamo, e che quindi chiedo una valutazione più rigorosa. Ovviamente non ho l'autorità per poter io autorizzare o vietare nulla, chiedo però che vengano fatte delle valutazioni e delle analisi più approfondite rispetto alla piattaforma di questa manifestazione, che, come ricordava lei, ha dei chiari e netti richiami a delle idee razziste e xenofobe.
Chi avrebbe l'autorità a valutare un eventuale...
Indubbiamente prefetto e questore, insomma, indubbiamente queste sono le due figure che possono esprimersi rispetto a questo tipo di decisioni. Il mio è indubbiamente però una richiesta di posizione politica, certo, da parte dell'Aula e da parte ovviamente dell'amministrazione, che già si è espressa rispetto a questo tipo di manifestazioni nei mesi scorsi, anche l'anno scorso con il Remigration Summit, e chiedo, come fa il Comune di Milano, di impegnarsi sempre nel contrastare ogni forma di propaganda razzista e xenofoba. Credo che queste siano, che sia un impegno politico che la nostra amministrazione debba ribadire, l'Aula debba ribadire.
Ma anche perché, insomma, la tempistica sembra abbastanza chiara: 18 aprile a una settimana esatta dal 25 aprile, e storicamente la manifestazione nazionale per celebrare la liberazione arriva in Piazza del Duomo, e quindi ha anche un segno di questo tipo, speculare quasi, si vuole arrivare lì dove una settimana dopo si ricorderà le basi della nostra Repubblica.
Indubbiamente, quindi ha un alto valore simbolico ed è ancora più importante che la nostra città, l'aula, tutta la città, insomma, si faccia sentire che poi il centrodestra vuole scegliere questa piattaforma e queste persone come compagni con i quali accompagnare il proprio percorso politico. Ovviamente, insomma, ognuno sceglie i propri compagni di percorso.
E dunque lunedì si presenterà Elena Buscemi tutto quanto, avremo poi, insomma, immagino risposte dalla prossima settimana se ne arriveranno.
Esatto, esatto,
allora,
da lunedì.
Allora ci risentiremo, grazie davvero Elena Buscemi.
Grazie, buon lavoro.
Grazie anche a voi, grazie, buonasera.
Alla prossima, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Alessandro, abbiamo ancora 2 minuti per vedere le altre notizie. Oggi c'era un processo molto importante, soprattutto a tema violenza di genere, un femminicidio che ha colpito molto l'opinione pubblica nazionale, però appunto riguarda la Lombardia, quello di Giulia Tramontano.
Esattamente, perché oggi la Cassazione doveva decidere che fare dell'ex compagno, il barman Impagnatiello, ricordiamo già condannato all'ergastolo per i primi 2 gradi di giudizio. La decisione oggi presa dalla Suprema Corte è stata di tornare ad un appello bis. Cosa vuol dire questo? Impagnatiello già si era preso il massimo della pena sia in primo sia in secondo grado, ossia l'ergastolo. C'erano delle questioni tecniche, e poco da dire in realtà, perché nonostante il massimo della pena l'ergastolo non era stata considerata nei 2 processi precedenti, nei 2 gradi precedenti, l'aggravante della premeditazione. Per quale ragione? Andiamo un attimo a ricordare la questione. Aveva lui avvelenato la compagna incinta al 7° mese, poi quando è morta era stato giudicato quel avvelenamento costante e sempre maggiore con il fine di farla abortire, non di ucciderla, mentre l'accusa riteneva, e adesso si tornerà appunto al processo in appello bis, che invece ci sia l'aggravante della premeditazione
anche
perché
per
non
l'omicidio,
perché non poteva non sapere che avrebbe portato alla morte. È stata rigettata oggi invece la richiesta della difesa di un attenuante, ossia quella di non considerare la crudeltà dell'atto, e sembra che 27 coltellate, insomma, mi pare di ricordare, l'avvelenamento, eccetera. Il fatto che venisse tolta l'aggravante della crudeltà suonava strano, quella è stata rigettata dalla Cassazione. Adesso si rivaluterà con la possibile aggravante, appunto, della premeditazione, quindi l'omicidio.
Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao ciao.
Ciao Ale, Metro Regione alle 19.45 minuti, ora a Esteri con Sciauchi Senusi, le notizie dal Libano in primo piano. Vi do un aggiornamento prima di dare la linea a Sciauchi. Il bilancio dei raid di Israele sulla capitale del Libano, Beirut, il bilancio dei morti è salito a 112 vittime, ci sono 837 feriti. Sciauchi Senusi, Esteri, si riparte da qui e poi anche al GR all'orizzonte delle 20. Ciao.